Amiche ed amici di TN Radio, ben ritrovati a tutti quanti per questa puntata numero 164 di questo splendido podcast, ormai video podcast da un po', per chi ci sta seguendo da diversi anni. Sono, come sempre, nella piacevolissima compagnia di Federico Bosio. Ciao Fede.
Ciao Gualti, ben ritrovato, ben ritrovati tutti. Finalmente.
Finalmente ci siamo ritrovati, purtroppo siamo monchi, siamo privi del terzo dell'Ave Maria o del terzo moschettiere, che dir si voglia, che è Nikhil Jha. Riusciremo a riportarlo su questi schermi, ne sono assolutamente sicuro, ma comunque in ogni caso il toro continua a far parlare di sé. Male, bene, adesso lo vedremo.
Anche primo perché... commento della stagione, top.
Esattamente. End che è subito molto presente, che ci dice che è molto arrabbiato. Per chi lo sta vedendo, ho edulcorato moltissimo i suoi termini. Il secondo commento di End non lo metterò in alto perché potrebbero bannarci fortissimi. Sì. No, non è vero, non ci bannerebbero, ma non importa lo stesso. Comunque, facciamo un piccolo recap. TN Radio si è fermato per un paio di mesi sostanzialmente. Il Toro ha ripreso la stagione, ha cominciato la stagione nuova 2023-2024, vincendo in Coppa Italia 2-1 con la Feralpi Salò, facendo una vittoria...
Addirittura.
Cioè, esatto, trovando una vittoria non scontata, passando addirittura in svantaggio nel primo tempo con un gol veramente molto bello degli avversari. Adesso mi viene in mente il cognome, cominciava con D. E non mi viene in mente nella nostra fortissima preparazione, però ha reagito bene il Toro, è riuscito a pareggiarla e poi a vincere con una perla di Ilic e a portare a casa il risultato. Si intravedevano già da quella partita un po' di limiti di questa squadra, che sono emersi secondo me tutti quanti nelle prime due partite di campionato.
Tutti insieme.
Esatto, raccogliamo
ampiamente
i risultati. Sì, cioè effettivamente i segnali erano anche abbastanza chiari. Sono arrivati due risultati molto deludenti, 1-0-0 contro il neopromosso Cagliari di Ranieri in casa, peraltro, dove il Toro non ha mai creato veramente grossi pericoli, non ne ha neanche mai subiti di verissimi sotto porta, però una partita di fatto, io riassumerei, molto noiosa. È inutile, completamente inutile, per poi andare a Milano contro il Milan a prendere quattro scoppole fortissime, controverse per carità di Dio, adesso ne parleremo, però comunque sempre quattro scoppole le hai portato a casa e una prestazione, direi, come ha detto anche Juric, tra le peggiori della sua gestione. Volevo sapere appunto, Fede, la tua opinione di questo incipit della stagione del Toro.
Sì, io passerò tutta la puntata guardando giù, perché controllo nel frattempo il calciomercato, perché ovvio, non si può slegare ovviamente il mercato da queste prime due, tre partite. E che dire, si sono visti in queste prime partite, ma già dalla Coppa Italia, però ovviamente giocavi con una squadra di caratura inferiore. Però con Cagliari e Milan si sono visti tutti i limiti che ha questa squadra e che già c'erano l'anno scorso. Sono esattamente gli stessi problemi che ci trasciniamo dalla scorsa stagione, che non sono stati risolti. Probabilmente, quasi certamente, perché si è intervenuto sul mercato fino a un certo punto. Io non penso che ad oggi possiamo dare, soprattutto considerando la quantità e l'importanza delle trattative che si stanno tessendo proprio oggi, non penso che ad oggi possiamo dare un voto o un giudizio sul mercato del Torino. L'unica cosa che mi sento di dire è che, come sempre, è tutto troppo tardi. Tutto. Sì. Acquisti, cessioni, qualsiasi cosa, anche solo idee, sondaggi, tutto troppo tardi. Mancano due giorni, tre giorni, e tu di fatto hai buttato al vento le prime due di campionato. Visto come hai giocato la prima col Cagliari, che con grande rispetto penso di poter dire che è la squadra più marcia di questa Serie A, forse solo Frosinone è più marcio, ma non ne sono certo. Beh, il Cagliari che abbiamo affrontato noi è assolutamente una squadra marcia, cioè, arriva, va in Serie B fra un mese e mezzo, poi non lo so perché stanno facendo un sacco di acquisti. e tu di fatto non hai creato niente, cioè tu tra Cagliari e Milan hai fatto un tiro in porta, è inaccettabile, sono gli stessi problemi dell'anno scorso, dove da gennaio in avanti il tiro che facevi lo faceva Sanabria e segnava, e prima no, cioè continui a non creare, a giocare a pallanuoto davanti alla gara avversaria. Visto come hai giocato quella partita, a San Siro è andato nell'unico modo in cui poteva andare, cioè sei andato a farti tritare con due rigori vergognosi, soprattutto il primo, rigorini che ci avevano raccontato 2 settimane fa che non sarebbero più stati fischiati, ovviamente non sarebbero fischiati, ma è stata proprio una partita, cioè, scapoli ammogliati.
Sì, scapoli molto forti, ammogliati un po' meno.
No, cioè, impresentabile, veramente un Torino impresentabile, poco, perché poi continuo a ribadire che sulla carta, nonostante manchino 2-3 titolari, nonostante ci siano le lacune che già c'erano l'anno scorso, eccetera, eccetera, sei più forte di un tot di squadre che in queste due partite hanno corso, hanno tirato, hanno segnato, cosa che potresti fare anche tu. Cioè non è che sei la rosa più scarsa della Serie A è da perdere in questo modo.
Sì, per quanto riguarda i rigori faccio un piccolo assunto, soprattutto perché End ce lo ha messo lì, sì, ha dato questo consiglio, l'arbitro Mariani, che era l'arbitro del match, se non vado errato, è stato sospeso insieme a Di Bello e Furnò per la partita di Juventus-Bologna e Mariani appunto per la partita di Milan-Torino, perché appunto soprattutto il primo rigore non era controverso,
non era rigore,
cioè proprio non so come sia stata interpretata dal direttore di gara. Quello che è certo è che ha in parte indirizzato, no? il match, poi è arrivata la sassata, la mazzata di Theo Hernandez che ha di fatto chiuso la partita, perché secondo me lì si è chiusa la partita, ma questo non toglie che i limiti del Toro siano stati assolutamente evidenti. Il gol che è arrivato di Skurs era, diciamo, anche un po' episodico, bravo lui sicuramente, però è stato un episodio, direi sparuto, unico, sì, nel corso della
partita. No, ma è veramente l'unico tiro, sì, in porta in due partite. Sì, forse sì, col Cagliari ne hai fatto uno. Cioè.
Sì, col Cagliari poi un grande intervento all'inizio del portiere cagliaritano, di cui appunto, come sempre, mi sfugge il nome. Però sì, hai creato decisamente troppo poco.
Radunovic.
Sì, Radunovic, bravo. Hai creato decisamente troppo poco per impensierire sia una che l'altra squadra, ma poi ovviamente il Cagliari è una cosa, il Milan è arrivato con veramente velocità, idee, tutto quello che il Toro non aveva. E infatti
no, ma cioè, perdere col Milan ci sta, cioè il Milan è forte.
Sì, sì, sì.
Il Milan è forte, veramente. Però tu non ti sei presentato. Cioè la prima giornata il Milan ha vinto 2-0 tutto sommato facile a Bologna, ma se tu guardi gli highlights della partita, il Bologna ne ha avute di occasioni. Ha tirato, ha creato, poi le ha sciupate, ha parato Magnan. Ma c'è stata una partita. Con noi non c'è stata una partita. E il Bologna è la stessa squadra che 2 settimane fa l'allenatore ha descritto come non competitiva per il campionato di Serie A. Forse esagerando, ma Thiago Motta questo ha detto, ha esagerato, sì, palesemente. Sì, mi ricordo. Però c'è stata una partita. Con noi è stato proprio un tiro al bersaglio.
È vero. Un inevitabile
anche
tiro
inspiegabile se si vede come cominciano di solito le squadre di Juric, nel senso che di solito fai la preparazione per partire a bomba, sei partito male, ma già dal Cagliari, lo ripeto, male.
Molto male, decisamente. Però io direi di spostarci a bomba dopo aver analizzato un po' queste partite, che poi lasciano anche un po' il tempo che trovano, nel senso, si diceva anche una volta è calcio d'agosto, speriamo che lo sia davvero, e che il Toro magari alla distanza anche atleticamente poi trovi una brillantezza che effettivamente non ha avuto. E mi sposterei di fatto su quello che
i primi
che
2 punti della stagione li hai persi.
Sì.
Siamo a 2. Però sì, adesso c'è il Genoa domenica e poi la pausa e poi finalmente si chiuderà sto mercato. Anzi, prima del Genoa si chiuderà il mercato e si potrà ragionare come si deve.
Ci potrà
ma spostiamoci al mercato.
Sì, spostiamoci al mercato per forza di cose, perché obiettivamente è quello che sta tenendo banco, ma soprattutto oggi, cioè, la nostra puntata di TN Radio calza anche un po' a pennello, sembra che Vagnati si diverta, di solito il martedì si diverte a fare delle trattative, poi in questo giorno in particolare ha tirato fuori qualcosa di interessante e direi anche abbastanza controverso, perché ho letto veramente una quantità di opinioni inenarrabile sui vari social, anche sulla piattaforma di Toro News, che ovviamente vi invitiamo ad andare a vedere per tutti i contenuti nuovi. Io direi di partire bam a bomba con quella che è stata la notizia del giorno, ovvero il Toro è su Zapata, attaccante dell'Atalanta, non serve neanche dirlo, non serve neanche spiegarlo chi sia. Questa trattativa sembrerebbe essere legata a doppia mandata, con un trasferimento possibile di Alessandro Buongiorno con i colori nerazzurri, che ovviamente lascia dei commenti più che dei dubbi, perché dubbi forse qualcuno li avrà, però ci sono diversi commenti da fare. Ti chiedo innanzitutto la tua opinione su questo tipo di trattativa. Faccio soltanto una piccola premessa qua. Alessandro Annibale, che ci sta seguendo, dice 17 milioni Zapata Soppì per Buongiorno. Di cifre ancora ufficiali non se ne parla ancora, teoricamente è tutto un po', diciamo, è in aggiornamento, come giustamente hanno scritto i nostri cari colleghi di TN. Non si sa ancora come sarà, se c'è una formula particolare. C'è Giacomo Stanchi che è distrutto per Buongiorno, ad esempio, e vedremo come si evolverà. Ma innanzitutto tu, Fede, che ne pensi?
Sono confuso, posso dire che sono confuso, non da questa trattativa, ma da tutto il mercato del Toro, che era partito bene.
Molto bene.
Se vuoi poi lo commentiamo dopo, nel senso che secondo me erano stati fatti gli acquisti giusti, nei ruoli giusti. Poi c'è stato il nulla per 3 settimane e oggi questa notizia, come la vedo? Allora, lato tecnico, secondo me, mia opinione, Zapata per Buongiorno, sì. Questa è la mia umile opinione. Okay. Perché possiamo dire che Buongiorno è un giocatore che sposta gli equilibri, è un fenomeno? No. Ad oggi non lo possiamo dire, sicuramente un buon prospetto, sicuramente un giocatore che è inserito, anzi che è un leader nella squadra di Juric, ed è sicuramente un giocatore che non dovresti vendere, su cui puntare, a maggior ragione il 29 agosto, a maggior ragione se una settimana fa ti sei vantato di aver tenuto tutti i big e hai detto di non voler vendere nessun big. Però, Buongiorno, questo è. Zapata è un giocatore che al Torino può spostare? Sì. Sì, perché è una squadra che non tira, perché è una squadra che si affida a Sanabria, che ha fatto benissimo l'anno scorso, ma a parte l'anno scorso ha fatto al massimo 6 o 7 gol in stagione in tutta la carriera. Poter alternare Sanabria e un giocatore con le caratteristiche di Zapata è tanta roba. Che poi, adesso dirò un po' una bestemmia, ma più o meno sono le caratteristiche di Pellegrini, solo che Pellegrini conosciamo tutti le sue problematiche. Zapata arriverebbe al Toro un po' in ritardo di 6 o 7 anni. Prenderlo 6 o 7 anni fa, quando c'era stata una reale trattativa,
nel 2016
sarebbe stato, sì, 2016 con Mihajlovic, che poi alla fine si puntò su Niang. Ai tempi sarebbe stata una vera bomba, adesso probabilmente meno, perché ha acciacchi fisici anche lui, ha 32 anni, però c'è, cioè, Zapata al Torino come operazione non si può discutere. Ha fatto 2 gol l'anno scorso, perché è stato rotto quasi tutto l'anno, perché non è più il giocatore
che era
4-5 anni fa, però sì. Cioè, non si può discutere. Qual è il problema? Il problema è, appunto, se vende Buongiorno c'è da incazzarsi. Perché è il valore affettivo, perché Buongiorno è di fatto l'unica bandiera che tu hai negli ultimi 10 anni, tolto il caso Belotti, che però Belotti non è un giocatore nato e cresciuto a Torino, del Torino, allenatore giovanile nel Torino, cioè Buongiorno probabilmente è l'unico giocatore che ha realmente coscienza, cognizione della squadra in cui sta giocando. Sì. Ed è l'unica bandiera per i prossimi 10, 15, 20 anni sicuramente, in un calcio che è sempre
un calcio
più
così, sì,
come quello di oggi. Quindi sì, come dici tu, è una trattativa che lascia tanti commenti.
Sì. Vero, vero. Io
è
ti
anche
dico...
vero che a livello numerico e tecnico, tattico, insomma, il Toro in difesa si è cautelato perché oggi, stamattina, dovrebbe aver chiuso per un difensore...
Sazonov.
Esatto, dalla Dinamo Mosca.
Dalla Dinamo Mosca, esattamente.
Sazonov, che un 2002, difensore georgiano, pare essere un ottimo prospetto, gioca sul centro-destra, non sul centro-sinistra, però prendendo lui, insomma, risposti Schurz al centro, che a questo punto non partirà, e hai a sinistra Rodriguez. Non lo so, mi dispiacerebbe per Buongiorno, non tanto per il valore tecnico, ma per il valore affettivo, ed è, penso, quello che ritiene la maggior parte della tifoseria.
Sì, sì, allora, hai riassunto secondo me molto molto bene le due grandi fazioni che ho visto, ho notato all'interno dei canali social del Toro, di Toro News, anche di altre pagine. Intanto do sempre un occhio ai commenti, però di fatto il Toro ha veramente una quantità di difensori incredibile, cioè vanta in rosa Gigi, Zima, Schurz, appunto lo stesso Buongiorno, Rodriguez adesso è arrivato appunto e dovrebbe essere fatta, è in arrivo praticamente, Sozonov, quindi hai un reparto veramente molto molto gremito di giocatori che penso che addirittura non toccheranno neanche il campo.
C'è anche Nguessan, che è il giovane che Juri ci ha promosso dalla primavera.
Sì, esattamente. Hai un reparto molto molto gremito, forte, perché comunque è forte, non si può dire il contrario, e di certo la tua priorità è riuscire ad arricchirti in attacco. Non riesci a fare un tiro in porta, ne parlavamo proprio poco fa. Un giocatore come Zapata, è chiaro che lasci un'incognita ancora a livello fisico, questo è normale, però è evidente che vada a tracciare un profilo che al Toro serve come il pane. Quindi io dico adesso la mia opinione, perché giustamente tu hai tirato fuori le due parti. Io dico, sono assolutamente convinto che un'operazione del genere possa dare una fortissima mano al gioco di Juric, al Toro in attacco in generale, quindi non, potrebbe anche svoltare la stagione da questo punto di vista. Però io l'unico dubbio che pongo è: Buongiorno, forse lo svaluti un po' da questo punto di vista. Io personalmente non lo metto a livello, ne parlavamo anche nella chat nostra, no? Del gruppo di TN Radio, lo si diceva, abbiamo avuto in squadra giocatori come Bremer, giocatori come Nkulu, abbiamo giocatori come Schurz, per me Buongiorno non si avvicina a quel livello personalmente. Quindi stai andando a perdere sì un giocatore comunque forte, ma non del livello di quei giocatori che ho citato poc'anzi. È chiaro che dispiaccia, perché effettivamente Buongiorno è legato fortissimamente alla piazza. Sì, adesso arrivano le cifre ufficiali, perché anche il nostro collega Roberto Ugliono, Bobo Ugliono, ci dice che le cifre sono quelle di 17 milioni il pagamento per Buongiorno, che vengono ovviamente dati con Zapata e Soppi, se non vado errato. Adesso devo andare a vedere, ho perso, ok.
No, è giusto, Soppi adesso pare in prestito, è un'offerta importante.
È un'offerta, caspita, un'offerta, cioè per Buongiorno è un'offerta importante. E soprattutto io cavalco anche quello che stavamo dicendo prima, non stai vendendo, Gianluca Livigni esatto. Ci dice, ciao Gianluca innanzitutto, non state vendendo solo un calciatore, ma stai vendendo una bandiera. È vero, è quello che abbiamo detto, e purtroppo anch'io, che sono innamorato di un calcio sentimentale da questo punto di vista, a me dispiace molto, però è chiaro che dobbiamo anche ricordarci che non siamo più in quel calcio lì, e purtroppo i Belotti vanno via senza salutare, i giocatori ti lasciano, cioè, è da Cerci Immobile in avanti che purtroppo la questione è sempre la stessa. Sono 10 anni che la solfa è sempre uguale. Buongiorno è un giocatore che effettivamente, dal punto di vista economico, ti può far fruttare quei soldi per prendere un esterno destro che ti serve, un attaccante che ti serve come il pane, per poi dover fare soltanto più un'operazione. È un sacrificio grande, però nel calcio di oggi io mi sento di dire che non sia un'operazione, una brutta operazione. Ragazzi. No,
bravo, hai tirato fuori un altro tema importante, perché poi con questi adesso si parla di 17 milioni e di Soppi in prestito. Allora, Soppi, cioè, ci sono due discorsi importanti qua da fare, nel senso, con questi 17 milioni tu ti puoi finanziare altri acquisti, che probabilmente potresti finanziarti lo stesso, ma adesso hai dei soldi in più, hai dei liquidi in più. Verranno usati per prendere sto benedetto trequartista, o questo benedetto laterale sinistro dei quattro? Perché se sì, tu con questa operazione dai via Buongiorno e prendi Zapata e un altro giocatore di livello, almeno. È una sliding door importante. Sì, Soppi era già stato valutato nella possibile operazione Singo, prima che Singo andasse al Monaco. Il Torino, per fare un recap sulle fasce, ha perso Aina, svincolato, sì. Ha venduto Singo al Monaco per 10 milioni e ha ripreso Lazzaro.
Sì, bravo che hai fatto.
Prima di andare a Monaco, Singo era stato vicino all'Atalanta. Si diceva Soppi più, se non sbaglio, 7 milioni per Singo. Poi è saltato tutto. Era un'operazione che io, perdiamo sempre personalmente, Federico Bosio, avrei fatto al volo, semplicemente perché io volevo cacciare Singo. Cioè Singo non era adatto al gioco di Juric, quindi io dicevo, qualsiasi esterno, ci danno Soppi, va bene, farà la riserva, poi prenderemo un altro, ci danno anche dei soldi, a posto. Adesso che hai ripreso Lazzaro e anche Bellanova sulle fasce, Soppi, sni, cioè non può essere Soppi l'ultima pedina sulle fasce, perché se no non hai aumentato il livello. Soppi per
me... Tu vedi
me...
un Soppi come un Baglieie?
No, come un Baglieie no, ma a parte che Soppi, se non sbaglio, gioca a destra e noi abbiamo bisogno del titolare a sinistra.
Però
io vedo Soppi come uno che può essere un rincalzo. Se tu prendi Soppi come sostituto, cioè come alternativa a Bellanova...
Sì.
Per spostare Lazzaro titolare a sinistra e Vojvoda da riserva a sinistra.
Sì, è no. Quello.
Ma secondo me non va bene. Secondo me non è quello che ci si aspettava. Se invece Soppi va a fare la riserva e Lazzaro pure, e vendi Vojvoda e prendi un altro laterale che faccia il titolare a sinistra, allora sì, ci può stare. Ma non va bene, nel senso, secondo me Lazzaro l'anno scorso è stato il migliore esterno del Torino di gran lunga, anche se ho letto tanti commenti negativi sul ritorno di Lazzaro. Io sono contentissimo che è tornato Lazzaro, perché un giovane
fisicamente,
giocato entrambe le fasce, al piede più di tutti gli altri, però è un'incognita a livello fisico. Cioè tu ti tieni come titolare Bellanova Lazzaro, vuol dire che magari fra due partite ti ritrovi Vojvoda titolare per 2 mesi.
Che comunque Vojvoda è stato l'unico che non ho visto così male, se devo dirti la verità.
Beh, però anche Vojvoda, se facessimo un'operazione alla Singo, non piangerei.
Non piangerei, ma è difficile. È veramente molto difficile fare un'operazione Vojvoda alla Singo. Ma comunque ci tenevo anche a sottolineare il fatto che anche nella nostra chat, che ci stanno sommergendo, a parte che Isma ci dice che secondo lui, barra lei, non lo so, Buongiorno vale 15 milioni. Ma più che altro vedo che qualcuno dice, e stavo leggendo prima il commento di Mirek, che Zapata ha 32 anni, e se va bene fa 1-2 anni buoni, che è uno scambio assurdo. E quello è un altro aspetto da tenere in considerazione, però è chiaro che Buongiorno sia una pedina che ti può far fare comunque un po' di mercato, ti possa far muovere qualcosa in questa squadra che è stagnante. Cioè io facevo anche poi dei ragionamenti anche con dei colleghi, delle colleghe, sempre giornalisti del Toro, e il gioco di Juric ormai è diventato prevedibile, anche perché le pedine sono sempre le stesse, hai bisogno di cambiare, una ventata di freschezza anche da quel punto di vista ti serve. Poi nei commenti sempre ci dicono che potrebbe arrivare Tantanga dal Tottenham, cioè ci sta questo cambiamento. Secondo me anche in generale, senza star lì sempre a fissarsi sul concetto di bandiera, che ripeto, io sono il primo che lo avrebbe sempre voluto, che Belotti lo avrei fatto capitano a vita, ma quel calcio non esiste più, ormai si pensa tanto ai soldi, ai risultati e basta. Purtroppo Boccia di Vin, che continua a commentarci, e lo salutiamo ovviamente in diretta, continua a dire che appunto è da pazzi venderlo, con tanti in realtà che non sono d'accordo con lui. E, sì, ragazzi, siamo molto combattuti, penso, tutti quanti per questa operazione. E credo che sia normale che sia così, però io lo ritengo quasi, quasi necessario, quasi vitale muovere queste pedine al momento.
Per quanto sì, riguarda, diciamo che sono pedine che potresti muovere. Cioè tu non hai necessità di vendere, ed è la prima frase che ha detto Vagnati nella prima conferenza di quest'estate. Quindi vendere un titolare a due giorni dalla fine del mercato, chiunque sia, ti smentisce, ti sbugiardi da solo, perché devi che non hai necessità di vendere e poi vendi.
No,
a maggior ragione se sei il capitano o vice capitano, a maggior ragione se è una bandiera.
Non sono d'accordo, Fede, secondo me non è hai bisogno di vendere, avevi bisogno di sbloccare la trattativa, all'Atalanta non fregava molto dei soldi, perché soprattutto perché tu, Toro, non puoi andare lì e dire ok, ti caccio 15 milioni per Zapata, perché non hai quella disponibilità economica, avevi bisogno di qualcuno che ti sbloccasse la trattativa con Soppi. Per Zapata adesso è arrivato, e chissà, lo dicono anche in chat, che possa esserci di mezzo anche un Miranchuk, questo è un'illazione, non è assolutamente una notizia, però chissà che magari nella maxi operazione venga fuori anche questo nome. Tu hai sbloccato una situazione di stallo con un nome, con un grande sacrificio. E Ettore Maggi dice un sacrificio necessario, perché appunto, anche Milan, Inter, Atalanta hanno fatto operazioni analoghe. È vero, il calcio adesso d'accordo. Funziona così. No, ma infatti, cioè, so che sei d'accordo.
Il sacrificio necessario, io son d'accordo. Cioè, secondo me non è mai importante come logica di base chi va via, ma è importante chi arriva. Però è chiaro che dispiaccia, a maggior ragione se tutta l'estate che fai un certo tipo di dichiarazioni.
Certo,
in ogni caso ti sei ridotto al penultimo, terzultimo giorno. Poi è tutta una mega operazione se andrà in porto, che lascia dubbi o che lascia combattuti, così come tutta un'altra serie di operazioni. È stato veramente un mercato passionale quello di quest'estate, cioè
sì, è vero.
Di difficile interpretazione, al di là dei risultati che sono arrivati dal campo nelle prime due giornate, che sono stati scandalosi e hanno, come abbiamo detto, hanno evidenziato tante tante problematiche e che siamo ancora indietro. Però ci sono tante operazioni, lo ripeto, Soppi sarà titolare, sarà alternativo, con quale scopo sarebbe preso? Ci sono stati tre giorni in cui pareva che tu avessi bloccato all'improvviso Malinowski, che era un profilo ideale, e poi all'improvviso no. Il Marsiglia chiede troppo, però il Genoa neopromosso riesce a prenderlo, però per il Toro è troppo. E tu in quella casella lì ce l'hai ancora scoperta. Ci sono tante operazioni che lasciano dubbi in questo mercato. Dobbiamo parlarne per forza la prossima settimana, perché sarà finito il mercato e potremo fare una summa di tutto. Per quanto riguarda il cambio modulo, si leggeva negli scorsi giorni un possibile 4-3-2-1. Mi sembra difficile.
Ma anche a me sembra
l'ha detto difficile. Anche Juri, cioè l'ha detto dopo il Milan, gli ha chiesto ma valuta anche un cambio modulo per dare una scossa, ha detto beh, dopo una prestazione così bisogna valutare tutto. però sono 3 anni che giochi così, ha sempre giocato così, agli interpreti preferisco calcio qui.
Esatto, no, si potrebbe pensare ad un 4, una difesa a 4 magari di emergenza, magari a partita in corso, ma quello è un discorso diverso, secondo me non c'entra con i nomi che si sono fatti, comunque con le trattative che sono in corso per il momento. Sopi può giocare a destra e a sinistra, ci dice Ettore Maggi, e non lo so, io di Sopi conosco relativamente molto poco, però posso dire che in effetti in questo modo hai dato una freschezza anche sulle fasce, sulla fascia destra più che altro, perché la fascia sinistra è rimasta identica, e quindi almeno sulla fascia destra hai dato un po' di ricambio da quel punto di vista, e con Soppi magari è un oggetto misterioso, il contrario di Zapata sai perfettamente chi vai a prendere, con Soppi è un po' a scatola chiusa, potrebbe anche essere una bella rivelazione, io lo spero, me lo auguro, però appunto resta il fatto che il mercato del Toro si è incendiato, ma letteralmente in queste ultime ore, perché sono venuti fuori i nomi nel corso delle ultime 2 o 3 ore, tra cui appunto anche, vabbè, giusto per la cronaca, per citare la cronaca, Berisha è stato ceduto a titolo definitivo, è andato all'Empoli, è arrivato questo difensore molto Sazonov, anche lui un oggetto molto misterioso. Il Toro si sta muovendo, e come dicevi tu, per l'ennesima volta si sta muovendo veramente troppo tardi, e le mosse a me sembrano anche un po' confusionarie, come normale che sia negli ultimi giorni, nelle ultime battute di mercato. È assolutamente è sbagliato proprio come concetto di fondo, no? Muoversi in questo momento, perché poi Juric non ha neanche poi il tempo di inserire bene i giocatori, sì, allora si faranno gli stessi discorsi dell'anno scorso, è sempre la stessa storia, che ovviamente passano gli anni e non cambia, questo è un po'...
Ah, operazione importantissima che ci ricorda Isma, operazione importantissima.
Ah, Dio benedica l'Italia per questa operazione, mamma
Simone
mia.
Verdi è stato ceduto a titolo definitivo al Como. In Serie B ritrova Longo, ritrova anche il mio amore Daniele Baselli, ma questa è un'altra storia. Finita l'era Verdi, le cifre non lo so, qua si parla di 2 milioni, in realtà non avevo cercato, ma finché avevo cercato non avevo trovato notizie ufficiali delle cifre, fossero circa 2 milioni avresti fatto una minusvalenza di soli 23 milioni, quindi non male. Acquistato,
non male.
L'importante è questa uscita, insomma, che a parte gli scherzi fa risparmiare molto il Toro dal punto, a parte tutti i discorsi legati dal punto di vista tecnico che è inutile riaprire. Verdi aveva l'ingaggio lordo più pesante di tutta la rosa del Toro, mm-hmm. E quindi è importante anche questo, essersi liberati di un anno di ingaggio. Berisha sì, penso proprio gratis, era praticamente fuori rosa da
sì, 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 non era più in rosa, e sì, Brescia gratis. Comunque sono operazioni, non dico disperate, perché adesso mi sembra un po' eccessivo, però spero almeno che abbiano un impatto, no? Cioè, se dovesse arrivare comunque uno Zapata, dovesse arrivare anche un altro trequartista, perché poi noi ci stiamo dimenticando di questa parte, che sì, va via Buongiorno, sì, magari si interviene, si prende un Tanganga, eccetera, però fare tutto l'anno con Radonjić titolare, ragazzi, è pesante.
No, ma infatti serve un trequartista, no, è fondamentale. Altra operazione, è andato il Can in prestito secco in Turchia.
Assolutamente sì.
Che sono tutti giocatori che comunque devi è giusto piazzare, non so perché ti riduci sempre agli ultimi 3 giorni anche per quello.
Come dice
comunque,
Alessandro.
Al di là di questa operazione Zapata, che secondo me la stai facendo all'ultimo sia per convenienza economica, ma anche perché effettivamente secondo me hanno dovuto valutare fino all'ultimo, perché mi sembra nel pre-Cagliari, non so se nel pre o nel post-Cagliari, l'hanno fatta la domanda a Juric, andate avanti con queste due punte, Sanabria e Pellegri, e lui ha detto è da valutare. Cioè è un tema importante, è da capire, perché Pellegri di base ha detto che Pellegri non dà mai garanzie fisiche, e quindi hanno voluto, secondo me, valutare fino all'ultimo. In questo modo tu prendi Zapata, io non lo so adesso che cosa succede con Pellegrini. Se stasera diventa ufficiale Zapata, stasera è ufficiale Zapata al Toro, cosa succede? Pellegrini lo tieni come terza punta, per un modulo in cui giochi a una punta, lo dai in prestito, non so.
Però per, per me Pellegrini lo tieni, però dico, con Sanabria già infortunato, perché col Milan, ricordiamo, è uscito prima perché si è infortunato e starà fuori per la partita col Genoa e cercherà di tornare dopo la sosta, in quanto ci ha detto, ha scritto Gianluca Sartori, direttore di Toro News, ovviamente ti ha posto di fronte non più a un dubbio, ma a una problematica concreta. Tu non puoi fare una stagione con un Sanabria zoppicante e un Pellegrini che non fa tre partite di fila dal 12 avanti Cristo. Cioè, è evidente questo aspetto. A me sembra lampante. Era lampante ancora prima che Sanabria si facesse male, adesso hai un problema per le mani. E quindi l'operazione Zapata, ed è per quello che io stavo dicendo prima, è vitale, perché tu hai bisogno proprio di un giocatore lì davanti, perché, anche perché numericamente non ne hai. E quindi è chiaro che un'operazione del genere vada praticamente a salvare un reparto intero al Toro. Mi spiace per Buongiorno, sono il primo a voler bene al ragazzo, perché è un ragazzo, tra l'altro, un ragazzo d'oro, cioè bravissimo, conosciuto agli allenamenti, eccetera, è un ragazzo d'oro. Però è chiaro che, porca miseria, bisogna anche guardare le difficoltà e le problematiche in faccia.
Secondo me hanno aspettato all'ultimo per questo, perché hanno valutato fino all'ultimo di poter affrontare una stagione come l'anno scorso con Sanabria e Pellegrini.
Che cavolo!
Evidentemente questa cosa non è fattibile. Ma al di là di Zapata, che al netto di Buongiorno, Zapata sarebbe un grande acquisto, un grande upgrade per il Torino, restano due titolari da comprare, restano due caselle scoperte, che sono il trequartista di destra e il laterale di sinistra. Per il trequartista di destra non si capisce, è un grande mistero. Sono stati fatti più volte i nomi di Pratt e di Miranchuk, che sarebbero due ritorni tutto sommato anche graditi e funzionali, forse più funzionale Pratt che Miranchuk per il gioco del Toro.
Sì.
Però sono giocatori che cioè, ovviamente non fai un passo in avanti rispetto alle scorse stagioni, però sono esattamente i giocatori delle scorse stagioni. Non so se stanno trattando qualcun altro. Per il laterale sinistro, torno a dire, per la terza volta in 38 minuti, non può essere Soppi che ti fa fare un upgrade lì.
No.
Spero che arrivi qualcun altro, ma qui è veramente un grosso mistero, nel senso che per tutta la sessione di mercato non è uscito mezzo nome concreto. Era uscito due giorni dopo Belanova Doig, sembrava chiuso, fatta per Doig, poi a quanto pare, cito, riporto, è saltato perché Juric voleva qualcuno di più forte di Doig sostanzialmente, ed ecco perché i miei dubbi su Soffi. E quindi immagino arriverà qualcun altro di più forte di Doig, se si vuole accontentare Juric, ma non si ha proprio idea di chi possa essere. Quindi al netto di Zapata, che siamo contenti, mancano due titolari
assolutamente. Qua addirittura Isma ci parla di uno Strefezza 10 milioni, magari volesse il Dio
Strefezza, però Strefezza, se non sbaglio, gioca a sinistra,
appunto. Cioè, tu avresti Bellanova
Strefezza. No, ma come laterale, no, perché l'anno scorso ha giocato trequartista.
Ma vedi, anche come operazione Isma non l'ha sbagliata, perché potrebbe anche essere una sorta di jolly che ti puoi giocare anche a partita in corso, metti un po' di confusione nell'avversario. Cioè, quella potrebbe essere in effetti un'operazione abbastanza interessante, che ovviamente non sussiste, purtroppo. non c'è niente di vero, però è chiaro che a me dispiace sempre ritrovarmi in questa condizione, in questa situazione, perché sei a 72 ore, neanche, quant'è, 48 più qualche ora dalla fine del mercato, e navighi davvero a vista, come diceva prima Alessandro nei commenti. devi sperare che tra le altre cose le trattative vadano in porto subito. Cioè, End in qualche commento diceva: sembra che Buongiorno non se ne voglia andare. Questo non so da dove arrivi la notizia.
Sì, l'ho letto anche io su Twitter prima, però.
Esatto. Non so. Però, ovviamente, cioè, metti caso che Buongiorno si metta di traverso perché dice: no, ma io voglio stare al Toro perché sono del Toro, voglio fare tutta la carriera qua. Una mosca bianca del calcio, assolutamente gradita, però lì ti sei bruciato probabilmente la trattativa cruciale per te per tutta la stagione. E come fai? Obblighi Buongiorno e lo prendi a pedate nel sedere e no. lo porti a Bergamo?
No, è tutto da capire, da
è
valutare.
È ancora in grande divenire.
Quello. Tutto questo, al netto di tutto questo, come dire, io sono... Aspetta che vedo una notizia.
Ah no. Sì, saggio, perché... Non... Ricordiamo che sta succedendo tutto adesso, entrambi con Twitter aperto immagino. Cioè...
Sì. Io ho cominciato questa puntata dicendo che non potevano essere slegati il tema del calciomercato dai temi di campo. Detto ciò, fatte tutte le premesse, tutti i 35 su 42 minuti che abbiamo fatto finora di mercato... Il mercato è, cioè, sono proprio due binari. Cioè, il fatto che il mercato sia in ritardo, si navighi a vista, manchino titolari, tutto quello che si vuole, non giustifica in alcun modo le prestazioni che hai fatto.
Ah, no, no,
e
no,
di conseguenza i risultati. Cioè, tu non hai bisogno del laterale sinistro o di Zapata o di Doig o di chi vuoi tu per presentarti in campo e calciare in porta contro il Cagliari. No, cioè, stiamo parlando proprio di due cose diverse, due piani che è vero che uno condiziona l'altro, ma a mio modo di vedere sono proprio due binari paralleli. Perché sì. Come ti dimostra il Frosinone, che ha battuto l'Atalanta, come ti dimostra il Verona, che ha battuto la Roma, cioè, i valori tecnici...
Sì, non ti servono i nomi altisonanti, certo.
E dipende da come scendi in campo, cioè corri, gioca, calcia e vedi che il Cagliari lo batti. Il Milan probabilmente no, non fai la figura che hai fatto, ma magari perdi, ma il Cagliari lo batti. Cioè sì. Bisogna anche intervenire a livello tattico, c'è cioè qualcosa che non ha funzionato finora forse nella preparazione, perché mi sembrano anche abbastanza sulle gambe tutti.
Sì, è normale, credo. Però sì, questo. Evidentemente andrà secondo me fatto appunto l'intervento anche a livello tattico più che tecnico. Juric è di fronte secondo me a un bivio, deve fare anche lui una scelta tattica, non può limitarsi a fare sempre la stessa cosa, sempre il pallone dal portiere sull'attaccante che fa da sponda e poi cercare di penetrare in questo modo, oppure la palla sugli esterni dal quinto al quinto. Cioè, ormai sti schemi li conosco. C'è chiunque a memoria e quindi è normale che debba esserci un cambiamento anche da quel punto di vista, il cambiamento che potrebbe effettivamente anche arrivare da interpreti differenti. Quindi secondo me potresti, ecco, vedi, vendi un titolare, prendi un bollito. Adesso non ne sarei così sicuro, poi magari fa un gol e fa tre presenze, non ne ho la più pallida idea, però ragazzi... Hai bisogno di un intervento là davanti e un attaccante non riesce a pagarlo meno di 15-20 milioni, ovviamente che sia buono. Zapata speri che regga bene per tutta la stagione e ti faccia una stagione ad alti livelli.
Sì, mi collego a uno dei primissimi commenti, perché vedo che è risbucato anche il nome di Hien dal Verona.
Hien, certo, Hien, sì.
In teoria... Fino a oggi ci è stato detto da tutti, esatto, eccolo qui, ci è stato detto da tutti che Hien dovrebbe essere il sostituto, non si sa se è già bloccato o meno, nel caso in cui fosse partito Schurz.
Esattamente.
Cosa che a questo punto, viste le dichiarazioni, visto che forse pare partire Buongiorno, non penso che venga venduto gli ultimi due giorni di mercato. Non lo so.
Perché se... Pavard si avvicina all'Inter, quindi si allontana l'addio di Scurs, come dice Torino.
Esatto. Secondo voi per sostituire Bonjo è meglio Ian o Tanganga? Esatto, ma io non so se sussiste questa cosa, capito? Anche perché Ian è sempre stato valutato per fare il centrale nella difesa 3. Buongiorno,
sì,
può fare anche il braccetto a sinistra. Non lo so, comunque non lo so, Tanganga mi sembra abbastanza soggetto agli infortuni, Ian conosce già il campionato italiano, forse avrebbe più senso prendere Ian, gioca in una squadra che più o meno ricalca ancora la mano di Juric. Però, ripeto, non so se sussista una trattativa, volevo solo precisare questa cosa qui. Ian è sempre stato associato ad un'eventuale partenza di Schurz.
Sì.
Non di Buongiorno, vedremo.
Non di Buongiorno, vedremo quali saranno le prossime mosse del Toro, che ovviamente, come abbiamo ripetuto più volte nel corso della puntata, non ha più tutto sto tempo per star qui a ragionare e a pensare, ma bisogna agire per fare questi cambiamenti che servono. Ovviamente noi staremo sempre con le orecchie dritte. Io direi che possiamo anche chiudere qui, a meno che tu non abbia qualcosa di fondamentale e cruciale da aggiungere. E lascerei
mi piacerebbe fare 3 punti contro il Genoa domenica.
Sì, è vero, non ci siamo.
Nelle prime 3 partite incontriamo 2 neopromosse. Non so chi ha il campionato più l'avvio del campionato più facile del nostro. Noi i primi 2 punti, ripeto, li abbiamo già buttati. Sarebbe bello. Domenica, tra l'altro, domenica è il 2, no, è il 3. Eventuali acquisti saranno già stati fatti tutti. Però,
un saluto a chi mi sta salutando in chat, grandissimo Karim, un grande saluto. Sì, non, anche a me piacerebbe fare 3 punti, in effetti, perché dopo le prestazioni imbarazzanti delle prime 2 sarebbe interessante riuscire a capire se il Toro riesce a mettersi su una carreggiata giusta già prima della sosta, almeno quello che ci si aspetta, quello che ci si augura. Scurs gioca a braccetto e Bonjo
adesso è stato spostato a destra, ma a destra è stato spostato perché mancano
per
tutti.
Per necessità,
ma è infortunato, Gigi è infortunato.
Sì.
E, insomma,
in effetti
a ranghi completi penso che giocherebbe centrale.
Sì, anche secondo me giocherebbe...
Anche perché a destra patisce un po' comunque.
L'ho visto un po' in sofferenza, in effetti.
Sì,
è
vero che c'è Matteo Hernandez, che non è proprio il più facile del mondo, però rende meglio al centro. Ad ogni modo, noi ci aggiorneremo martedì prossimo.
Sì, martedì prossimo noi torneremo con la puntata, vi sveleremo prima se ci sarà un terzo ospite insieme a noi, se tornerà incredibilmente il grande Nikhil Jao, se recruteremo qualcuno dal nostro bagaglio di possibili ospiti. Io vi saluto tutti quanti, saluto te Fede, grazie per essere stato con me questa buona quasi quest'ora.
Ciao Gualti, è stato un piacere ritrovarti, è stato un piacere ritrovare una chat così viva, così intensa.
Mamma mia, incredibile, siete sempre così. Vi aspettiamo ovviamente martedì prossimo per commentare un calciomercato ormai finito e ovviamente anche una partita Torino-Genoa che verrà disputata, adesso non mi ricordo se domenica
alle 6:30.
Domenica alle 6:30, bravissimo. Ecco, se ci sarà da commentare sarà interessante, vedremo come il Toro arriverà alla sosta. Un saluto a tutti quanti, grazie per essere stati con noi, siete stati bravissimi, sono molto contento per tutti i commenti. Un ciao grandissimo e buona settimana a tutti quanti.
Ciao.